From the conference center at
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione generale delle donne della 186esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori saranno membri della prima presidenza e delle organizzazioni femminili generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro di bambine della primaria e di sorelle delle giovani donne e della società di soccorso, che rappresenterà le lingue e le culture di oltre 50 paesi. Donne, giovani donne e ragazze dagli 8 anni in su sono riunite in tutto il mondo per ricevere consiglio e istruzione dai dirigenti della Chiesa. La sorella Rosemary Ann Wixom, presidentessa generale della primaria, dirigerà questa sessione.
Sisters, sorelle, benvenute alla sessione generale delle donne della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grate di essere riunite nel centro delle conferenze di Salt Lake City, nello Utah, e siamo liete di sapere che vi sono raduni simili di sorelle in tutto il mondo. Vi vogliamo bene e siamo grate per la vostra partecipazione. Riconosciamo inoltre la presenza di amiche di altre religioni che sono qui con noi stasera e diamo loro il benvenuto. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa riunione. Io sono Rosemary M. Wixom, presidentessa generale della primaria. Siamo grate di avere qui con noi stasera il presidente Monson e i suoi consiglieri, il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Guckdorf. Riconosciamo anche la presenza degli anziani Jeffrey R. Holland, Dieter Christofferson e Ronald Rasband del Quorum dei Dodici Apostoli e del Vescovo Gerald Cosset, Vescovo Presidente della Chiesa. Inoltre, sedute sul podio, vi sono le sorelle che servono nelle presidenze generali della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso, insieme alle componenti dei rispettivi consigli generali. Per noi è una grande benedizione servire insieme in questa grande opera. La musica per questa riunione sarà offerta da un coro unico costituito da bambine della primaria, da giovani donne e da sorelle della società di soccorso che rappresentano le lingue e le culture di oltre 50 paesi diversi. Questo coro simboleggia l'unità che proviamo quali figlie di Dio nel Vangelo di Gesù Cristo. Il coro canterà diretto da Lillian Severinson con Linda Margaretz all'organo. Cominceremo questa riunione con il coro e la congregazione che canteranno Ho aiutato il mio prossimo questo dì. La preghiera di apertura sarà quindi offerta da Morgan Manford, una giovane donna del secondo rione di Bonneville, Palo di Salt Lake, Bonneville.
Thank you.
dear Father in heaven.
Nostro caro Padre che sei nei cieli, siamo così grati di essere qui oggi. Unite tutte insieme come donne della tua Chiesa. Ci sentiamo così benedette di avere l'opportunità di ascoltare i messaggi che verranno offerti oggi. Siamo così grate per il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, e per le molte donne che ci guidano e ci dirigono e sono così vicine a te. Siamo così grate per tutte le benedizioni che abbiamo individualmente e che riceviamo da te. Ti chiediamo in questo momento che tutti quelli che parleranno questa sera verranno benedetti e avranno lo Spirito con loro. Ti chiediamo che i nostri cuori possano sentire il tuo Spirito e che mentre continuiamo con la nostra vita possiamo continuare a tenere questi messaggi con noi nel nostro cuore. Padre, ti amiamo, amiamo il tuo Figlio e siamo così grati per questa Chiesa e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As part of this evening's meeting,
come parte della riunione di questa sera, vedremo dei video che riflettono il nostro sostegno agli sforzi della Chiesa volti a fornire soccorso ai milioni di persone in tutto il mondo che hanno abbandonato la propria casa. Questi video mostrano il modo in cui noi, come discepoli di Gesù Cristo, possiamo ministrare personalmente alle persone intorno a noi. Guardate insieme a noi il primo di questi video. A seguire il coro canterà un medley di Come vi ho amati e Sono un figlio di Dio, con Kirsten Tenney al violino. Dopodiché ci parlerà la sorella Charilyn Esplin, prima consigliera della presidenza generale della primaria.
Durante il lungo e freddo inverno tra il 1838 e il 1839, dopo l'espulsione dal Missouri, ai santi sembrò che, quale che fosse la loro meta, non avrebbero avuto fissa dimora. Oh, come piange Sion! I suoi figli sono caduti per le strade per la crudele mano del nemico e le sue figlie piangono in silenzio. In migliaia tra uomini, donne e bambini, scacciati dalle loro case e dalle loro terre nei luoghi di raduno nel Missouri, cercano in grande povertà un rifugio laddove possono trovarlo. Ogni giorno circa 12 famiglie attraversano il fiume per arrivare a Quincy e una trentina sono sull'altra riva in attesa di passare. I gentili abitanti di Quincy sono generosi e solidali con le nostre difficoltà. Se non fosse stato per il soccorso offerto dalla gente dell'Illinois, centinaia di santi sarebbero morti. Apprezziamo molto tale gentilezza, tanto quanto i messaggeri che sono apparsi improvvisamente sulle rive del grande fiume per distribuire cibo e vestiario tra gli afflitti. Quando un fratello ha aperto la sua casa per offrire un riparo dalle tempeste, per molte notti il pavimento di ogni piano era ricoperto da letti posti così vicini da non riuscire a camminare senza calpestare un materasso. Alcuni dei nostri cari fratelli che si erano uniti a noi in preghiera e lode ora sono sepolti accanto ai morti. Alcuni che qualche mese fa sembravano percorrere fedelmente la via stretta e angusta, con nostro stupore e dolore ci hanno abbandonati. Il nostro profeta è ancora in carcere, così come molte altre persone che amiamo. Osservando la nostra condizione in questo momento, sembrerebbe che Sion sia in pezzi, ma non è così. Il lavoro del Signore continua. Negli ultimi mesi lo Spirito del Signore si è posato su di me come mai prima d'ora e sebbene abbia lavorato con solerzia per prendermi cura giorno e notte degli ammalati, la comunione con il mio Padre Celeste ha addolcito le molte ore di fatica e azione. Resistiamo con audacia, riponendo la nostra fiducia nel Signore, che è il solo che può fiaccare il potere dell'oscurità, affinché si dissolva davanti a noi. Siate di buon animo nelle difficoltà, non venite meno strada facendo. So che la via è molto stretta e angusta per pellegrini esausti come noi e solo sporadicamente troviamo qualcuno che ci accompagna nel nostro viaggio. Ma il Signore ci porterà alla meta, in sicurezza.
Love one another as I have loved
you. Come io vi amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Queste parole cantate da questo meraviglioso coro sono state pronunciate da Gesù poche ore prima del suo grande sacrificio espiatorio, un sacrificio che l'anziano Jeffrey R. Holland ha definito la manifestazione più maestosa di amore puro mai vista nella storia di questo mondo. Gesù non si limitò a insegnarci ad amare, egli visse secondo quanto insegnava. Per tutto il suo ministero Gesù è andato attorno facendo del bene ed esortava tutti a seguire il suo esempio. Ha insegnato: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per me, esso la salverà. Il presidente Thomas S. Monson, che ha compreso e messo in pratica il comandamento di amare, ha detto: credo che il Salvatore ci stia dicendo che, a meno che non perdiamo noi stessi nel servire gli altri, la nostra vita avrà ben poco valore. Coloro che vivono soli per se stessi, alla fine riducono il loro spirito e perdono la loro vita, mentre quelli che perdono se stessi nel servizio reso agli altri, crescono e fioriscono e di conseguenza salvano la propria vita. Il vero servizio cristiano è altruista e incentrato sugli altri. Una donna che si prendeva cura del marito invalido spiegò: non pensate al vostro compito come a un fardello, vedetelo come un'opportunità per imparare cos'è veramente l'amore. Parlando ad una riunione della BYU, la sorella Sondra D. Houston ha chiesto: che cosa accadrebbe se riuscissimo a vedere ciò che ciascuno di noi ha veramente nel cuore? Ci capiremmo meglio a vicenda? Provando ciò che gli altri provano, vedendo ciò che gli altri vedono e sentono, ciò che gli altri sentono, dedicheremmo del tempo e lo useremmo per servire gli altri? E li tratteremmo in modo diverso? Li tratteremmo con più pazienza, più gentilezza e tolleranza? La sorella Houston ha raccontato un'esperienza vissuta mentre serviva in un campeggio delle giovani donne. Ha detto: una delle nostre oratrici ci ha insegnato cosa significa diventare. In una delle sue affermazioni ha detto: siate una persona che si prodiga per conoscere e servire gli altri. Gettatevi agli specchi e guardate attraverso la finestra. Per dimostrare cosa intendeva, ha chiamato una delle ragazze e le ha chiesto di mettersi di fronte a lei. Poi ha preso uno specchio e l'ha posto tra lei e la giovane, in modo da guardare nello specchio mentre provava a parlare con la ragazza. Non c'è da sorprendersi se non fosse neanche lontanamente una conversazione efficace o sentita. È stata una possente dimostrazione pratica di quanto sia difficile comunicare con gli altri e servirli se ci preoccupiamo troppo di noi stessi e vediamo solo noi e i nostri bisogni. Poi l'oratrice ha messo via lo specchio, ha preso la cornice di una finestra e l'ha posta tra il suo viso e quello della ragazza. Abbiamo potuto vedere che la giovane donna era diventata il suo punto focale e che il vero servizio vuole che ci concentriamo sulle necessità e sull'emozione degli altri. Spesso ci preoccupiamo così tanto di noi stessi e della nostra vita frenetica, come se guardassimo negli occhi nel tentativo di trovare opportunità di servizio, da non vedere chiaramente attraverso la finestra del servizio. Il presidente Monson ci ha spesso ricordato che siamo circondati da coloro che hanno bisogno della nostra attenzione, del nostro incoraggiamento, del nostro sostegno, del nostro conforto e della nostra gentilezza, che siano familiari, amici, conoscenti o sconosciuti. Egli ha detto: noi siamo le mani del Signore qui sulla terra, con il comandamento di servire e confortare i Suoi figli. Egli conta su ognuno di noi. L'anno scorso, a gennaio, le riviste Friend e Liahona hanno invitato i bambini di tutto il mondo a seguire il consiglio del presidente Monson: essere le mani del Signore. I bambini sono stati invitati a svolgere atti di servizio, grandi e piccoli. Poi sono stati incoraggiati a tracciare il profilo della propria mano su un foglio di carta, a ritagliarlo, a scriverci su l'atto di servizio fatto e a invitarlo alle riviste. Molte di voi in ascolto stasera forse fanno parte delle migliaia di bambini che hanno svolto un servizio amorevole e ne hanno inviato il resoconto. Quando imparano fin da piccoli ad amare e a servire gli altri, i bambini tracciano un modello di servizio per il resto della propria vita.
Spesso i bambini insegnano al resto di noi che mostrare amore e fare servizio non devono essere cose grandi e pompose perché abbiano significato e facciano la differenza. Un insegnante della primaria ha raccontato l'esempio seguente. Oggi, ha detto, la nostra classe composta da bambini di 5-6 anni ha fatto collane d'amore. Ciascun bambino ha fatto dei disegni su strisce di carta, in una ha disegnato se stesso, in una Gesù e in alcune altre membri della famiglia e persone care. Abbiamo incollato le strisce e formato anelli che abbiamo collegato per creare catene che abbiamo trasformato in collane d'amore. Mentre disegnavano, i bambini parlavano della propria famiglia. Heather ha detto: io non penso che mia sorella mi voglia bene. Litighiamo sempre. Anche io mi odio. La mia vita è brutta. E si è messa la testa tra le mani. Ho pensato alla sua situazione familiare e ho sentito che forse la sua vita era davvero difficile. Ma quando Heather ha detto così, Anna, che era seduta dall'altra parte del tavolo, ha risposto: Heather, ti metterò nella mia collana tra me e Gesù. Perché lui ti ama e anche io ti voglio bene. Quando Anna ha detto così, Heather è passata sotto il tavolo per raggiungere Anna e l'ha abbracciata. Alla fine della lezione, quando la nonna è venuta a prenderla, Heather ha detto: sai, nonna, Gesù mi ama. Quando ci prodighiamo per gli altri con amore e servendoli anche nei modi più semplici, il loro cuore cambia e si intenerisce nel provare l'amore del Signore. A volte però, dato che attorno a noi sono innumerevoli le persone cui serve aiuto e sollievo dai propri fardelli, soddisfare le molte necessità urgenti può essere difficile. Sorelle, forse alcune di voi in ascolto sentono di non poter fare di più per soddisfare le necessità della propria famiglia. Ricordate che svolgendo quei compiti ordinari e spesso noiosi, voi siete al servizio del vostro Dio. Forse altre tra voi provano un vuoto che potrebbe essere colmato cercando nel vicinato o nella comunità opportunità per contribuire ad alleggerire i fardelli di qualcun altro. Tutte noi possiamo inserire qualche atto di servizio nella vita quotidiana. Viviamo in un mondo polemico, facciamo servizio quando non critichiamo, quando ci rifiutiamo di spettegolare, quando smettiamo di giudicare, quando sorridiamo, quando diciamo grazie e quando siamo pazienti e gentili. Altri tipi di servizio richiedono tempo, programmazione intenzionale ed energia supplementare. Essi valgono però ogni singolo sforzo. Forse potremmo iniziare chiedendoci: chi nella mia sfera di influenza potrei aiutare oggi? Quanto tempo e quali risorse ho a disposizione? Come posso usare i miei talenti e le mie capacità per benedire gli altri? Che cosa potremmo fare come famiglia? Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato: dovete fare quello che i discepoli di Cristo hanno fatto in tutte le dispensazioni. Riunitevi in consiglio, usate tutte le risorse disponibili, cercate l'ispirazione dello Spirito Santo, chiedete conferma al Signore e poi rimboccatevi le maniche e mettetevi al lavoro. Ha aggiunto: vi prometto che se seguirete questo metodo riceverete una guida specifica sul chi, cosa, quando e dove del provvedere alla maniera del Signore. Ogni volta che mi chiedo come sarà quando il Salvatore tornerà, penso alla sua visita ai nefiti e alla sua domanda. Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi o dei ciechi o degli zoppi o dei mutilati o dei lebbrosi o degli sciancati o dei sordi o afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi. Le mie viscere sono piene di misericordia. Il Salvatore li guarì tutti. Per ora, egli ci chiede di essere le sue mani. Sono arrivata a capire che è l'amore di Dio e del prossimo che dà significato alla vita. Mi auguro che seguiremo l'esempio del nostro Salvatore e la sua richiesta di aiutare gli altri con amore. Rendo testimonianza della realtà della promessa del presidente Henry B. Eyring. Se useremo i nostri doni per servire qualcun altro, sentiremo l'amore che il Signore prova per quella persona. Sentiremo anche l'amore che Egli prova per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
On a signal from the conductor.
A un cenno della direttrice, vi invitiamo a unirvi al coro nel canto di Dolce è il lavoro del Signor. Dopo il canto, saremo lieti di ascoltare la sorella Neil F. Marriott, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Dopo il suo intervento, vedremo il secondo video. Poi ci parlerà la sorella Linda K. Burton, presidentessa generale della Società di Soccorso.
Poco dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù, l'Apostolo Pietro insegnò: sappiate tutti sicuramente che Dio ha fatto e Signore è Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. I presenti furono compunti nel cuore e posero la seguente domanda a Pietro e agli altri fratelli. Fratelli, che dobbiamo fare? E in seguito obbedirono con gioia agli insegnamenti di Pietro. Domani è la domenica di Pasqua e spero che anche noi siamo compunte nel cuore abbastanza da riconoscere il Salvatore, pentirci e obbedire con gioia. In questa conferenza generale udremo la guida ispirata fornita dai dirigenti della Chiesa, sia uomini che donne, E sapendo che il nostro cuore sarà attaccato dalle loro parole, stasera vi chiedo, donne e sorelle, che dobbiamo fare? Quale presidentessa della società di soccorso, Elisa R. Snow, dichiarò alle sorelle quanto segue quasi 150 anni fa. Il Signore ha posto su di noi una grande responsabilità. Attesto che la sua dichiarazione è vera ancora oggi. La Chiesa e il Regno del Signore hanno bisogno di donne guidate dallo Spirito, che usano i propri doni per prendersi cura degli altri, per far sentire la propria voce e per difendere la verità del Vangelo. La nostra ispirazione e la nostra intuizione sono parti necessarie dell'edificazione del Regno di Dio, che in effetti significa fare la nostra parte per portare la salvezza ai figli di Dio. Edifichiamo il Regno quando ci prendiamo cura degli altri. Tuttavia, la prima figlia di Dio che ciascuno di noi deve rafforzare nel Vangelo restaurato è se stessa. Emma Smith disse: «Desidero avere lo Spirito di Dio per riconoscere e comprendere me stessa, per poter superare qualsiasi tradizione o natura possa allontanarmi dall'esaltazione dei mondi eterni». Dobbiamo sviluppare una fede salda nel Vangelo del Salvatore e spingerci innanzi verso l'esaltazione, rese forti dal potere delle alleanze del Tempio. E se nel Vangelo restaurato di Gesù Cristo non ci fosse posto per alcune delle nostre tradizioni, abbandonarle potrebbe richiedere il sostegno emotivo e le premure di un'altra persona, proprio come è successo a me. Quando sono nata, i miei genitori hanno piantato un albero di magnolia così che potessero esserci delle magnolie alla mia cerimonia nuziale, che si sarebbe tenuta nella chiesa protestante dei miei progenitori. Il giorno del mio matrimonio, tuttavia, non c'erano genitori al mio fianco, né magnolie, poiché quale convertita alla chiesa da un anno mi ero recata a Salt Lake City nello Utah per ricevere la mia investitura nel Tempio ed essere suggellata al mio fidanzato David. Quando ho lasciato la Louisiana e mentre mi avvicinavo alla Utah, sono stata investita dal sentimento di non avere una casa. Prima del matrimonio sarei stata a casa della nonna acquisita di David, che era conosciuta affettuosamente come la zia Carol. E così, eccomi qui, un'estranea per lo Utah, ad alloggiare a casa di un'estranea prima di essere suggellata per l'eternità a una famiglia che conoscevo a malapena. E meno male che amavo e mi fidavo del mio futuro marito e del Signore. Mentre stavo davanti alla porta d'ingresso della casa della zia Carol, volevo scomparire. La porta si aprì, io rimasi là, ferma come un coniglio spaventato, e la zia Carol, senza una parola, mi si avvicinò e mi prese tra le sue braccia. Lei non aveva figli suoi. Sapeva, il suo cuore premuroso sapeva, che avevo bisogno di un posto in cui sentirmi a casa. Oh, il conforto e la dolcezza di quel momento. La mia paura svanì e provai la sensazione di essere ancorata a un luogo spiritualmente sicuro. Amore significa fare spazio nella vostra vita per qualcun altro, come la zia Carol fece per me. Le madri fanno letteralmente spazio nel proprio corpo per nutrire un nascituro e si spera spazio nel loro cuore mentre lo crescono. Ma il prendersi cura non si limita al portare i figli in grembo. Eva fu definita una madre prima che avesse dei figli e io credo che fare da madre significhi dare la vita. Pensate ai molti modi in cui date la vita. Potrebbe significare dare emotivamente la vita a chi non ha speranza, o la vita spiritualmente a chi dubita. Con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo creare un luogo di guarigione emotiva per chi è discriminato, per il reietto e per lo straniero. In questi modi gentili ma possenti, noi edifichiamo il Regno di Dio. Sorelle, siamo tutte venute sulla terra con questi doni di dare la vita, di prendersi cura, doni materni, perché questo è il piano di Dio. Seguire il suo piano e diventare una persona che edifica il regno richiedono sacrificio altruistico. Orson F. Whitney scrisse: tutto quello che subiamo e tutto quello che sopportiamo, specialmente quando lo facciamo con pazienza, purifica il nostro cuore e ci rende più generosi e caritatevoli, ed è attraverso le prove e le tribolazioni che acquisiamo l'istruzione che ci renderà più simili al nostro Padre e alla nostra Madre Celesti. Queste prove purificatrici ci portano a Cristo, il quale può guarirci e renderci utili nell'opera di salvezza. Edifichiamo il regno anche quando facciamo sentire la nostra voce e rendiamo testimonianza della verità. Noi seguiamo il modello del Signore. Egli insegna col potere e l'autorità di Dio. Sorelle, anche noi possiamo farlo. Di solito alle donne piace parlare e riunirsi. Quando agiamo per l'autorità delegata del sacerdozio che ci è stata data, parlare e riunirsi diventa insegnare il Vangelo e dirigere. La sorella Julie Beck, che ha servito come presidentessa generale della società di soccorso, ha insegnato la possibilità di qualificarsi per la rivelazione personale, di riceverla e di agire in base ad essa, è la capacità più importante che può essere acquisita in questa vita e richiede uno sforzo consapevole. La rivelazione personale dallo Spirito Santo ci spronerà sempre a imparare la verità eterna, la verità del Salvatore, a proclamarla e ad agire in base a essa. Più seguiamo Cristo, più sentiamo il suo amore e la sua guida. Più sentiamo il suo amore e la sua guida, più desideriamo dire e insegnare la verità come faceva Lui, anche quando incontriamo opposizione. Alcuni anni fa, quando ricevetti una telefonata anonima, pregai per trovare le parole per difendere la maternità. La persona domandò: è lei Neil Marriott, la madre di una famiglia numerosa? Io risposi felice: sì, aspettandomi di sentirle dire qualcosa come: bene, che bello! E invece no, non dimenticherò mai la sua risposta, con la sua voce che gracchiava al telefono: sono profondamente offesa del fatto che lei metta al mondo dei figli su questo pianeta sovrappopolato. Oh, farfugliai, capisco come si sente. Lei rispose in tono aggressivo: no, non capisce. Quindi piagnucolai: beh, forse no. Ella si lanciò in un'invettiva contro la mia scelta folle di essere una madre. Mentre proseguiva, iniziai a pregare per ricevere aiuto e mi venne in mente un pensiero gentile: che cosa le direbbe il Signore? Ebbi quindi la sensazione di trovarmi su un terreno saldo e presi coraggio pensando a Gesù Cristo. Replicai: sono lieta di essere una madre e le prometto che farò tutto ciò che è in mio potere per prendermi cura dei miei figli in un modo tale che essi rendano il mondo un posto migliore. Lei replicò: spero che lo faccia, e riattaccò. Non fu niente di che. Dopotutto mi trovavo al sicuro della mia cucina. Tuttavia, nel mio piccolo, potei parlare a difesa della famiglia, delle madri e di coloro che si prendono cura degli altri, perché comprendevo la dottrina divina della famiglia e ci credevo, e perché avevo pregato per trovare le parole per trasmettere questa verità. Essere distinte e diverse dal mondo attirerà delle critiche, ma noi dobbiamo ancorarci ai principi eterni e renderne testimonianza a prescindere dalla risposta del mondo. Quando ci chiediamo che dobbiamo fare, meditiamo su questa domanda: che cosa fa continuamente il Salvatore? Egli si prende cura, egli crea, egli incoraggia la crescita e la bontà. Donne e sorelle, possiamo fare queste cose. Bambine della primaria, c'è qualcuno nella vostra famiglia che ha bisogno del vostro amore e della vostra gentilezza? Anche voi edificate il regno prendendovi cura degli altri. La creazione della terra ad opera del Salvatore, sotto la direzione di suo Padre, fu un possente atto di premura. Egli ci ha fornito un luogo in cui possiamo crescere e sviluppare fede nel suo potere espiatorio. La fede in Gesù Cristo e nella sua espiazione è il luogo supremo di guarigione e di speranza, di crescita e di scopo. Tutti hanno bisogno di un luogo di appartenenza spirituale e fisica. Noi, sorelle di ogni età, possiamo creare tale luogo, ed è proprio un luogo santo. La nostra elevata responsabilità è quella di diventare donne che seguono il Salvatore, si prendono cura in modo ispirato e vivono la verità con audacia. Quando chiediamo al Padre nei cieli di renderci edificatrici del suo regno, il suo potere scorre dentro di noi e sappiamo come prenderci cura degli altri, diventando alla fine come i nostri genitori celesti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
Ci sono situazioni nella nostra comunità in cui le persone hanno bisogno di noi e noi di loro. Un'amica mi aveva detto: ci sono alcune famiglie di rifugiati che volevo aiutare, e in quel momento ho capito che era quello che dovevo fare.
Quel che ricordo è che per giorni non avevamo niente da mangiare e andavamo a dormire a stomaco vuoto. Siamo vissuti per circa 5 anni in un campo in Guinea.
La prima volta che l'ho incontrata, Fatou era molto silenziosa e timida. Non ero sicura che avremmo legato e che avremmo avuto un buon rapporto. Penso che questa sia una delle tue gare.
Sì, è così.
Alle superiori facevo corsa campestre. Era una mia grande passione. Fatou ha iniziato ad interessarsi alla corsa e si è rivelata particolarmente brava. Sapevo quanto fosse importante per lei perché sapevo quanto lo fosse stato per me a quell'età.
Se non fosse stato per Tony, non so dove sarei. Non mi sostiene solo nello sport, ma anche in tutto ciò che faccio. Ogni volta che ho avuto bisogno di lei, lei c'è stata, non solo per me, ma anche per la mia famiglia.
Io sono mormone e Fatou è musulmana. Credo che ci sosteniamo a vicenda nei modi in cui entriamo in sintonia con Dio.
Tu non lo sai, ma hai avuto un'influenza enorme nella mia vita. Per me non sei solo un'amica, sei qualcuno su cui posso fare affidamento, a prescindere da dove sono o da quello che sto attraversando.
Naturalmente, ti voglio bene, Fatou.
Anch'io ti voglio bene.
Mi ha appena detto quanto il mio esserci sia stato importante per lei. Mi commuove perché non ti rendi conto di poter avere un tale effetto sugli altri.
Voglio poter influenzare la vita di qualcun altro come lei ha fatto con la mia. Voglio poterlo fare per qualcun altro.
Abbiamo quello spirito d'amore che Dio ci ha dato, che unisce le persone.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame e ti abbiamo dato da mangiare? O aver sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo veduto forestiere e ti abbiamo accolto, ignudo e ti abbiamo rivestito? Quando mai ti abbiamo veduto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me.
Il giorno in cui fu organizzata la società di soccorso, Emma Smith dichiarò: faremo qualcosa di straordinario. Ci aspettiamo occasioni eccezionali e richieste urgenti da soddisfare. Tali richieste urgenti e occasioni eccezionali si presentarono spesso allora, come accade anche oggi. Una si presentò durante la conferenza generale di ottobre 1856, quando il presidente Brigham Young annunciò alla congregazione che alcuni pionieri con i carretti a mano erano ancora in viaggio nella stagione avanzata. Egli dichiarò: «La vostra fede, religione e professione di religione non salveranno mai nemmeno una sola delle vostre anime nel regno celeste del nostro Dio, a meno che voi non mettiate in pratica i principi che ora vi espongo. Andate e prendete quella gente che si trova nelle praterie e portatela qui, e badate a quelle cose che definiamo temporali, altrimenti la vostra fede sarà vana». Ricordiamo con riconoscente ammirazione gli uomini che si precipitarono a soccorrere quei santi sofferenti. Ma che cosa fecero le sorelle? La sorella Lucy Meserve Smith registrò che dopo l'esortazione del presidente Young, i presenti si diedero da fare, le donne si tolsero le sottovesti, le calze e tutto quello che potevano donare già lì nel vecchio tabernacolo e riempirono dei carri da mandare ai santi nelle montagne. Diverse settimane più tardi, il presidente Brigham Young fece adunare di nuovo i santi nel vecchio tabernacolo quando i soccorritori e le compagnie di carretti a mano si avvicinarono a Salt Lake City. Con grande senso di urgenza supplicò i santi, soprattutto le sorelle, di curarsi di quelle persone che soffrivano, di dar loro da mangiare e di accoglierle, dicendo: «Troverete alcuni che hanno i piedi congelati fino alle caviglie, altri che saranno congelati fino alle ginocchia e altri con le mani congelate. Vogliamo che li accogliate come se fossero vostri figli e nutriate verso di loro gli stessi sentimenti». Lucy Meserve Smith inoltre scrisse: «Facemmo il possibile con l'aiuto di bravi fratelli e sorelle per dare ristoro ai bisognosi. Avevano le mani e i piedi gravemente congelati. Non cessammo di impegnarci fino a quando tutti furono sistemati. Non ho mai provato tanta soddisfazione e direi gioia in un altro lavoro che ho fatto in vita mia. Tali erano i sentimenti che prevalevano». Cos'altro c'è da fare per chi ne ha il desiderio? Mie care sorelle, questa storia può essere applicata ai nostri giorni e a coloro che stanno soffrendo in tutto il mondo. Un'altra occasione eccezionale ci tocca il cuore. Ci sono più di 60 milioni di rifugiati nel mondo, tra cui figurano individui costretti ad abbandonare la propria terra. Metà di questi sono bambini. Queste persone hanno sopportato difficoltà tremende e stanno ricominciando da capo in un nuovo paese, in una nuova cultura. Benché ci siano delle organizzazioni che le aiutano, dando loro un posto in cui vivere e provvedano alle necessità fondamentali, ciò di cui hanno bisogno è un amico e alleato che possa aiutarle ad adattarsi alla loro nuova casa, qualcuno che possa aiutarle a imparare la lingua, a capire come funzionano le cose e a sentirsi integrate. La scorsa estate ho conosciuto la sorella Yvette Bugingo, che all'età di 11 anni dovette fuggire da un posto all'altro dopo che il padre era stato ucciso e tre dei suoi fratelli erano dispersi in una parte del mondo dilaniata dalla guerra. Yvette e i membri restanti della sua famiglia vissero per 6 anni e mezzo come rifugiati in un paese limitrofo, fino a quando riuscirono a trasferirsi in una casa permanente dove furono benedetti da una coppia premurosa che li aiutò con i trasporti, la scuola e altre cose. Ella disse che le persone furono sostanzialmente una risposta alle loro preghiere. La sua bellissima madre e la sua adorabile sorellina sono con noi stasera come parte del coro. Da quando ho conosciuto queste donne meravigliose mi sono chiesta molte volte: e se la loro storia fosse la mia storia? Come sorelle, noi costituiamo più di metà del magazzino del Signore per aiutare i figli del Padre Celeste. Il suo magazzino non è composto solo da beni, ma anche da tempo, talenti, da competenze e dalla nostra natura divina. La sorella Rosemary M. Wixom ha insegnato: la natura divina che è in noi accende in noi il desiderio di aiutare gli altri e ci spinge ad agire. Riconoscendo la nostra natura divina che ci spinge ad agire, il presidente Russell M. Nelson ha esortato: abbiamo bisogno di donne che sappiano come far avverare cose importanti mediante la loro fede e che siano paladine coraggiose della moralità e delle famiglie in un mondo ammalato dal peccato. Donne che sappiano come attingere ai poteri del cielo perché proteggano e rafforzino i figli e le famiglie. Sposate o no, voi sorelle possedete delle caratteristiche caratteristiche distintive e un'intuizione speciale che avete ricevuto come doni da Dio. Noi fratelli non possiamo copiare l'influenza unica che voi esercitate. Una lettera della prima presidenza inviata alla Chiesa il 27 ottobre 2015 ha espresso grande preoccupazione e compassione per i milioni di persone che sono fuggite dalla proprie case in cerca di sollievo da guerre civili ed altre avversità. La prima presidenza ha invitato i singoli, le famiglie e le unità della Chiesa a prendere parte al servizio cristiano offerto tramite progetti locali di soccorso ai rifugiati e a contribuire al fondo umanitario della Chiesa, ove fattibile. Le presidenze generali della società di soccorso, delle giovani donne e della primaria hanno pensato a come mettere in atto l'invito della prima presidenza. Sappiamo che voi, nostre amate sorelle di ogni età, provenite da vari contesti di vita e vivete in circostanze diverse. Ogni componente di questa sorellanza mondiale ha fatto alleanza al battesimo di confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Tuttavia, dobbiamo ricordare che nessuna di noi deve correre più veloce di quanto abbia forza. Con queste verità in mente, abbiamo organizzato un'iniziativa di soccorso chiamata Fui Forestiere. Speriamo che voi decidiate in preghiera ciò che potete fare, secondo il vostro tempo e le vostre circostanze, per servire i rifugiati che vivono nei vostri quartieri e nelle vostre comunità. Si tratta di un'opportunità per servire a livello individuale, familiare e come organizzazione, allo scopo di offrire amicizia, guida e altri atti di servizio cristiano, ed è uno di molti modi in cui le sorelle possono servire. In tutti i nostri sforzi guidati dalla preghiera, dobbiamo applicare il saggio consiglio di Re Beniamino, dato al suo popolo dopo che egli lo ebbe esortato a prendersi cura di chi è nel bisogno. Badate che tutte queste cose siano fatte con saggezza e ordine. Sorelle, sappiamo che soccorrere gli altri con amore è importante per il Signore. Fate attenzione a questi ammonimenti scritturali. Il forestiero che soggiorna fra voi, lo tratterete come colui che è nato fra voi. Tu l'amerai come te stesso. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli. Inoltre il Salvatore ha detto: perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiere e m'accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste. Il Salvatore amorevolmente apprezzò la vedova la cui offerta era solo di 2 spiccioli, perché ella fece ciò che poté. Egli raccontò pure la parabola del buon samaritano, che concluse dicendo: va e fa tu il simigliante. A volte servire è scomodo, quando però collaboriamo con amore e unità possiamo aspettarci l'aiuto del cielo. Al funerale di una straordinaria figlia di Dio, qualcuno ha raccontato che questa sorella, quando era presidentessa della società di soccorso di Palo, aveva collaborato con altre sorelle del suo Palo per preparare coperte che scaldassero le persone sofferenti del Kosovo durante gli anni 90. Come il buon samaritano si impegnò per fare di più, e così lei e la figlia guidarono un camion pieno di coperte da Londra al Kosovo. Durante il tragitto verso casa ricevette un'inequivocabile impressione spirituale che le penetrò profondamente nel cuore. L'impressione era questa: quello che tu hai fatto è una cosa molto buona. Ora va a casa, attraversa la strada e servi il tuo prossimo. Il funerale era pieno di altre storie ispiratrici di come questa donna fedele riconoscesse e soddisfacesse le necessità straordinarie e urgenti, e anche le occasioni ordinarie di coloro che erano nella sua sfera di influenza. Ad esempio, apriva in qualsiasi momento la propria casa e il proprio cuore per aiutare i giovani in difficoltà, sia di giorno che di notte. Mie care sorelle, possiamo essere certe dell'aiuto del Padre Celeste quando ci inginocchiamo e chiediamo la guida divina per benedire i suoi figli. Il Padre Celeste, il nostro Salvatore Gesù Cristo e lo Spirito Santo sono pronti a darci un aiuto. Il presidente Henry B. Eyring ha reso questa possente testimonianza alle donne della Chiesa. Il Padre Celeste vi ascolta e risponde alle vostre preghiere quando con fede gli chiedete guida e aiuto per perseverare nel vostro servizio per Lui. Lo Spirito Santo si riverserà su voi e su coloro che aiutate. Sarete fortificate e al tempo stesso ispirate per saper fin da dove potervi spingere. Lo Spirito vi conforterà quando vi chiederete: Ho fatto abbastanza? Quando consideriamo le richieste urgenti di chi ha bisogno del nostro aiuto, domandiamoci: e se la loro storia fosse la mia storia? Spero che ricercheremo l'ispirazione, agiremo in base alle impressioni che riceviamo e ci impegneremo in unità per aiutare chi è nel bisogno, secondo quanto potremo e ci sentiremo ispirati a fare. Forse allora si potrà dire di noi, come il Salvatore disse di un'amorevole sorella che lo servì: ella ha fatto un'azione buona, ella ha fatto ciò che per lei si poteva. Io definisco questo straordinario. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sisters, sorelle,
esprimiamo a ciascuna di voi il nostro apprezzamento sincero per aver trascorso questa serata con noi. Ringraziamo il coro e tutte coloro che hanno partecipato e riconosciamo con gratitudine coloro che hanno contribuito in qualunque modo alla preparazione di questa riunione. Ora il coro canterà Seguitemi con Elizabeth Marsh al violoncello. Il nostro ultimo oratore questa sessione sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Dopo il messaggio del presidente Eyring, il coro canterà le prime due strofe di Più forza tu dammi. Quando indicato, la congregazione si unirà al coro per cantare la terza strofa. La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Sokanni Parko, una sorella della società di soccorso del ramo di lingua cambogiana di Jordan River, nel palo di Salt Lake Granger Nord.
Sono grato di essere con voi in questa sera di adorazione, riflessione e devozione. Abbiamo pregato insieme. Il nostro amato Padre Celeste ci ha ascoltati. Abbiamo ricordato il nostro Salvatore, il Signore Gesù Cristo, mentre gli inni di lode a Lui ci emozionavano. Siamo stati ispirati a fare di più per aiutare il nostro Maestro nella sua opera di sostegno e di soccorso dei figli del nostro Padre Celeste. Il nostro desiderio di servire gli altri è amplificato dalla gratitudine che proviamo per ciò che il Salvatore ha fatto per noi. Questo è il motivo per cui il nostro cuore si gonfia quando sentiamo cantare le parole: poiché io molto ho avuto, molto ridarò. Re Beniamino, nel suo grande sermone riportato nel Libro di Mormon, promise tale sentimento di gratitudine. Quando la fede che riponiamo in Gesù Cristo ci porta a essere degni di provare la gioia del suo perdono, sentiamo il desiderio di servire gli altri in sua vece. Re Beniamino insegnò che il perdono non si ottiene in un singolo momento. Egli usò queste parole: ed ora, per ottenere queste cose che vi ho detto, cioè al fine di mantenere la remissione dei vostri peccati di giorno in giorno, per poter camminare senza colpa dinanzi a Dio, vorrei che impartiste ai poveri delle vostre sostanze, ognuno secondo ciò che ha, come nutrire gli affamati, rivestire gli ignudi, visitare gli infermi e provvedere a soccorrerli, sia spiritualmente che temporalmente, secondo i loro bisogni. Anche Amolek, il collega di Alma, insegnò la verità secondo cui dobbiamo continuare a servire in sua vece per mantenere il perdono. Ed ora ecco, miei dilati fratelli, io vi dico, non pensiate che ciò sia tutto, poiché dopo che avrete fatto tutte queste cose, se respingete i bisognosi e gli ignudi, e non visitate i malati e gli afflitti, e non impartite delle vostre sostanze, se ne avete, a coloro che si trovano nel bisogno, io vi dico, se non fate nessuna di queste cose, ecco, la vostra preghiera è vana, e a nulla vi giova, e siete come gli ipocriti che negano la fede. Questa sera ho pensato alle donne della mia vita. Nella nostra famiglia ci sono 31 donne ragazze, a cominciare da mia moglie fino ad arrivare alle tre pronipoti nate da poche. Alcune sono qui con noi stasera. 5 di loro hanno meno di 12 anni. Questa potrebbe essere la loro prima riunione nel centro delle conferenze, con le loro sorelle nella Chiesa del Salvatore. Ognuno di loro porterà a casa ricordi diversi e deciderà come impegnarsi in base all'esperienza vissuta. Sono 3 i ricordi e 3 gli impegni che prego li accompagneranno per tutta la vita e anche dopo. I ricordi sono legati ai sentimenti. Gli impegni riguardano le cose da fare. Il sentimento più importante è l'amore. Avete provato l'amore delle meravigliose dirigenti che hanno parlato e mediante lo Spirito avete sentito che vi amano, anche se non vi conoscono, perché sentono l'amore che il Padre Celeste e il Salvatore provano per voi. Questo è il motivo per cui esse vogliono così fortemente servirvi e vogliono che riceviate le benedizioni che Dio vuole darvi. Stasera avete provato amore per gli altri, per amici, compagni di scuola, vicini e persino qualcuno che è appena entrato nella vostra vita, uno sconosciuto. Quell'amore è un dono di Dio. Le scritture lo chiamano carità e il puro amore di Cristo. Avete provato quell'amore stasera e potete riceverlo spesso se lo cercate. Un secondo sentimento che avete provato stasera è stata l'influenza dello Spirito Santo. Stasera le sorelle vi hanno promesso che lo Spirito Santo vi guiderà perché troviate il servizio che il Signore vorrebbe che svolgeste per gli altri in sua vece. Avete sentito mediante lo Spirito che la loro promessa veniva dal Signore e che è vera. Il Signore ha detto, ed ora, in verità ti dico, riponi la tua fiducia in quello Spirito che conduce a fare il bene, sì, ad agire con giustizia, a camminare con umiltà, a giudicare con rettitudine, e questo è il mio Spirito. Forse avete ricevuto tale benedizione questa sera. Per esempio, possono esservi venuti in mente un nome o il volto di qualcuno a cui serve aiuto. Forse è stato solo un pensiero fuggevole, ma grazie a quello che avete ascoltato stasera pregherete al riguardo, confidando nel fatto che Dio vi guiderà a fare il bene che desidera per quella persona. Se tali preghiere diventeranno una costante nella vostra vita, voi e gli altri cambierete meglio. Il terzo sentimento che avete provato stasera è quello di voler essere più vicino al Salvatore. Anche la bambina più piccola avrà percepito la realtà dell'invito contenuto nell'inno, le cui parole dicono «Seguitemi», ci disse Gesù. E allora calchiamo il suo sentiero. Quindi, con tali sentimenti nel cuore, la prima cosa che dovete impegnarvi a fare è andare e servire, sapendo che non lo farete da sole. Quando andate a confortare e a servire chiunque per conto del Salvatore, egli vi prepara la strada. Come le missionarie ritornate presenti stasera possono confermare, questo non significa che ogni persona dietro ogni porta è pronta ad accogliervi o che ogni persona che provate a servire vi ringrazierà. Ma il Signore andrà davanti al vostro volto e preparerà la via. Il presidente Monson ha detto più volte di sapere che la promessa del Signore è vera. E con chiunque vi riceve, la sarò io pure, perché sarò davanti al vostro volto. Sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio Spirito sarà nel vostro cuore. E i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Uno dei modi in cui egli va davanti al vostro volto è preparando il cuore della persona che egli vi ha chiesto di servire. Egli preparerà anche il vostro cuore. Scoprirete anche che il Signore vi mette accanto degli aiutanti alla vostra destra, alla vostra sinistra e tutto intorno a voi. Non sarete da soli nel servire gli altri in sua vece. L'ho fatto per me stasera. Il Signore ha preparato una serie di testimonianze, sia in parole sia in musica, perché si combinassero, amplificassero il potere di ciò che Egli voleva che io dicessi. Io dovevo solo essere sicuro di riuscire a fare la mia parte nella sua composizione. Spero e prego che proverete gratitudine e gioia quando il Signore vi affiancherà ad altre persone per servire in sua vece. Se farete spesso questa esperienza, e sarà così, sorriderete di consapevolezza, proprio come me, ogni volta che canteremo «Dolce è il lavoro del Signore». Sorriderete anche quando ricorderete questo versetto. E il re rispondendo dirà loro «In verità vi dico che in quanto l'avete fatto a me, ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me». La seconda cosa che dovete fare è ricordare il Signore quando servite in sua vece. Il Signore non si limita ad andare davanti al vostro volto e mandare angeli perché servano con noi. Egli prova anche il conforto che diamo agli altri, come se lo avessimo dato a Lui. Ogni figlia di Dio che ascolta i messaggi di questa riunione e crede in essi si chiederà che cosa vuole il Signore che io faccia per aiutarlo a offrire soccorso a chi è nel bisogno? La situazione di ogni sorella è unica. Questo vale per il mio gruppetto di figlie, nuore, nipoti e pronipoti. A loro e a tutte le figlie del Padre Celeste ribadisco il saggio consiglio della sorella Linda K. Barton. Vi ha chiesto di pregare con fede per sapere che cosa il Signore vorrebbe che voi faceste nella vostra situazione. E poi vi ha promesso il dolce conforto che il Signore stesso diede alla donna criticata per avere unto il suo capo con olio costoso, quanto avrebbe potuto essere venduto per aiutare i poveri? Ma Gesù disse: lasciatela stare, perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona in verso me, poiché i poveri li avete sempre con voi, e quando vogliate potete far loro del bene, ma a me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che per lei si poteva, anticipato d'ungere il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico che per tutto il mondo, dovunque sarà predicato l'Evangelo, anche quello che costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Questo breve passo scritturale è il consiglio perfetto per le sorelle fedeli del regno di Dio in un periodo tumultuoso. Voi pregherete per sapere che il Padre vorrebbe per serviste spinte dall'amore per Lui e per il nostro Salvatore. E non vi aspetterete o vorrete un riconoscimento pubblico, seguendo l'esempio della donna del passo scritturale riportato in Marco, di cui si ricorda il sacro gesto compiuto per onorare il Salvatore del mondo, ma non il nome. La mia speranza è che le sorelle della nostra famiglia facciano del loro meglio, spinte dall'amore per Dio, per servire chi ha bisogno. E la terza cosa che spero facciano è essere modeste riguardo alle loro buone opere. Prego che accetteranno il consiglio offerto dal Signore, che sono certo sarà lodevole e fondamentale. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Poi il Signore ha aggiunto: ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. La mia preghiera per le sorelle del regno, ovunque possano essere, in qualsiasi circostanza si trovino, è che la loro fede nel Salvatore, la loro gratitudine per la sua ispirazione le portino a fare tutto quello che possono per coloro che Dio chiede loro di servire. Se lo faranno, prometto che avanzeranno sul sentiero che le porterà a diventare donne sante, che il Salvatore e il nostro Padre Celeste accoglieranno con calore e ricompenseranno apertamente. Attesto che questa è la Chiesa del Gesù Cristo risorto. Egli è risorto, ha pagato il prezzo per tutti i nostri peccati. So che, grazie a Lui, noi risorgeremo e potremo avere la vita eterna. Thomas S. Monson è il suo profeta vivente. Il Padre Celeste ascolta ed esaudisce le nostre preghiere. Attesto che ci avviciniamo al Salvatore quando, spinti dall'amore puro, serviamo gli altri in sua vece. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, ti chiediamo questa sera, siamo così grate per la Conferenza Generale delle Donne e siamo così grate per gli oratori meravigliosi che abbiamo ascoltato. Siamo inoltre grate per la tua Chiesa e per il tuo Vangelo che abbiamo nelle nostre vite. Padre, ti chiediamo di, per piacere, di benedire il presidente Thomas S. Monson, il profeta vero, e i suoi consiglieri, e le autorità generali, e le autorità locali, che possano avere buona salute, così che possano continuare a servirti. Padre, siamo così grati per tutto ciò che abbiamo nella nostra vita e non vediamo l'ora di ascoltare tutti i discorsi che verranno fatti durante la conferenza generale. Padre, ti chiediamo che lo Spirito sia con noi questa sera. Ti chiediamo di benedirci e di proteggerci e di aiutarci con sicurezza nel nostro rientro a casa. E ti chiediamo queste cose nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.